Ma guarda, domenica è stata una bellissima giornata. Era stato convocato un incontro tra le persone attive in questa lotta per tornare alla barca, perché come si sa da Giaglione il passaggio è libero e quindi si può arrivare tranquillamente alla baita, che ricordo è stata costruita volontariamente dai militanti Notav e sulla cui testa cadono anche una serie di denunce per costruzione abusiva e poi per aver rotto i vigili della baita stessa quando è stata sequestrata, insomma, dalla magistratura. Quindi per noi è un luogo simbolico, proprio un luogo di resistenza. E quindi ci siamo recati in massa, abbastanza persone, considerando che era domenica, e abbiamo fatto il nostro pranzo consueto con la polenta. Insomma, come molti sanno, la convivialità all'interno del movimento Notav è uno degli aspetti importanti, perché tiene insieme la gente e si sta insieme, insomma, non solo nei momenti di difficoltà ma anche in quelli di gioia si sta insieme volentieri. E poi spontaneamente si è deciso di, insomma, alleggerire un po' le pance piene facendo
dopo pranzo.
Pronto?
Una passeggiata dopo pranzo.
Sì, facendo un trenino resistente che si è recato presso le recinzioni che si trovano un po' più in là, diciamo, della baita, e che, ripeto, non sono recinzioni del cantiere, perché il cantiere non deve sorgere dove loro hanno recintato, bensì il cantiere deve sorgere dove eravamo noi, e cioè sotto quei piloni delle autostrade in cui domenica a luglio piovevano candelotti come neve.
E non solo,
ogni tanto loro hanno voluto chiamare cantiere questo fortino fatto ad uso e consumo delle forze dell'ordine e degli operai complici della Val di Susa che hanno lavorato per costruire questa recinzione, che però non è il cantiere. Questo secondo me è molto importante. Loro avevano bisogno di un atto mediatico per poter riproporre la richiesta dei soldi all'Unione Europea, e così hanno fatto, anche, diciamo, mettendo a ferro il fuoco quello che comunque era un territorio pacifico e aggredendo persone in numero molto elevato in quella che è stato sia lo sgombero e poi dopo il tentativo da parte del movimento di prendere ripossesso di quel territorio. Quindi al momento non c'è un cantiere in Val di Susa, c'è un fortino con dentro guardie e mafiosi. Questa è un po' la situazione. Quindi siamo andati davanti a queste cancellate, queste reti messe da una ditta di Bussoleno, la Geomont, e le abbiamo mosse, le abbiamo agitate, le abbiamo cercato di far sentire il ritmo dell'assedio con le pietre battute sui ferri che le tengono su, sui piloni di ferro che le tengono su, e più che altro per far capire che non è che è finito niente, che la Val Susa non torna a casa e che quello che è un assedio che faremo oggi, poi faremo domani, poi faremo dopodomani, ci dovrà, insomma, portare alla sospensione di questa situazione, che è intollerabile. Ricordo che c'è quindi un pezzo del territorio della Val di Susa completamente militarizzato, con i costi che penso voi abbiate già detto, sì. E cioè che quello che costa mantenere da un punto di vista dell'ordine pubblico questo fortino praticamente corrisponde più o meno ai soldi che l'Unione Europea dovrebbe dare all'Italia. Quindi l'Italia prenderà dei soldi per mantenere i poliziotti a guardia di un recinto che al momento non è neanche nei luoghi dove deve nascere il cantiere.
Sì, guarda, ora, su notav.info c'è scritto, si dice che addirittura due volte il valore del finanziamento a fondo perduto
è l'importo della militarizzazione. Questa è un po' la situazione. Dopodiché, insomma, non siamo ingenui, abbiamo imparato che quando ci sono soldi di mezzo, insomma, non valgono regole, non vale niente, ed è possibile che ovviamente loro provino, cerchino di allargare questo cantiere. Il problema diventa che se loro perdono il cantiere hanno molta più difficoltà a gestirne, diciamo, la guardia, e quindi questo non farebbe altro che lievitare ulteriormente i costi delle guardie per mantenere un cantiere che in valle non vuole nessuno,
sì.
E che quindi troveranno sempre molto, ma molto lungo, ecco. Nonostante l'azione di domenica sia stata un'azione spontanea, non violenta, giusto per ribadire che i violenti sono loro, comunque, tant'è che noi eravamo di qua a mani nude e loro erano di là con le armi, insomma, come si presentano di solito loro nel loro sporco lavoro. Sì, questa sì, è un po' la situazione della domenica. Questa azione è stata molto partecipata e quelli che ormai sono diventati Black Bloc Vassusini, e cioè la popolazione della valle che si stende, sì, e non finirà mai di farlo per difendere la propria terra e per liberarla da chi vuole distruggerla. Ricordo che abbiamo continuato a ripulire anche l'area, sì, e sono stati rinvenuti ancora centinaia di... il teatro che c'è intorno alla baita è stato un teatro di guerra, perché abbiamo raccolto le testimonianze di quella che è stata una guerra che loro stanno volendo, perché noi non siamo una popolazione in guerra, siamo una popolazione che resiste ad una guerra che ci viene fatta. È anche importante, secondo me, stabilire questi concetti qua, che noi non siamo in guerra con nessuno, noi ci difendiamo da una guerra che ci viene fatta, e ci viene fatta sul fronte militare, perché c'è di fatto un'occupazione militare sul territorio della Val di Susa, e con una, è anche una guerra mediatica che ci viene fatta dai giornali che sono, insomma, affini e servi delle lobby del TAV, e che lavorano contro di noi, che cercano di screditare il movimento, ma che mi sembra che poi tutta questa fortuna per il momento non ce l'abbiano, dal momento che viene continuamente, riceviamo atti di solidarietà da tantissime altre realtà molto importanti, essendo in questo momento la Val di Susa al centro anche di una contestazione di quello che è il modello di sviluppo in generale, non solo rispetto all'opera, ma su come si vuole andare a pensare alla vita nei prossimi anni per i nostri figli, che non può essere basata appunto sul profitto e sul dover costruire delle cose giusto per averne il profitto, chi le costruisce, che non servono niente al territorio, al futuro di nessuno.
Ecco, questo è sempre bene ricordarlo, perché altrimenti si rischia di poi classificare il movimento NOTAV come una lotta NIMBY, invece assolutamente una lotta contro la nocività, insomma, in un contesto più generale di... Certo. Se vogliamo, di, non so, lotta e critica proprio al sistema attuale.
Brenda, invece un'altra notizia, tu parlavi appunto di Black Bloc Vassusini, di demonizzazione mediatica, di tentativi di dividere e indebolire il movimento. Volevo sapere, dopo i presidi di solidarietà che ci sono stati a Torino in valle, se si hanno notizie appunto in valle su Marta, Roberto, Salvatore, Gianluca e quattro ragazzi che sono stati...
Beh, le notizie sono quelle che ci arrivano dagli amici diretti. Quello che si fa è scrivere a questi ragazzi. Adesso naturalmente si aspetta la settimana prossima, dove, insomma, si spera che vengano rilasciati, anche se non è detto che ci siano le condizioni, diciamo, politiche, perché a loro interessa comunque mantenere un clima di paura, di repressione, far temere alle persone la possibilità di essere arrestate, e quindi magari cercare di sfiancare da questo punto di vista il movimento. Questo secondo me non succederà in Vassusa, perché quello che abbiamo capito è che se noi abbiamo paura oggi di una denuncia, perché magari domenica siamo andati a metterci con le mani accanto alle reti e a muoverle, vuol dire che vivremo sempre in uno stato di polizia. Invece se questi diciamo, tra virgolette, reati sono dei reati collettivi assunti da tutta la popolazione, prendono tutta un'altra piega e ci possono portare, insomma, dove dobbiamo arrivare, cioè che questi se ne vadano dalla Val di Susa, che questo progetto venga abbandonato e che si dia modo alla Val di Susa di pensare a cosa vuole fare del proprio futuro, a come vuole usare il proprio territorio in una maniera differente, con un'economia sostenibile, con un modello di sviluppo che non c'entra niente con quello che loro vogliono imporre, privilegiando l'agricoltura, il territorio, il turismo in una forma sana e non dannosa per nessuno. Quindi a noi piacerebbe tanto poter fare una grande festa di fine conflitto per poter poi organizzarci come comunità, perché siamo una comunità, e cercare di mettere in campo quelle che sono state tutte le proposte che in tutti questi anni di lotta sono venute fuori su come poter sviluppare questo territorio e su come, per dirla in maniera semplificata, aumentare i posti di lavoro senza necessariamente che questo significhi fare una nuova linea ferroviaria.
Insomma, una festa anche quando usciranno appunto Marta, Roberto, Salvatore, Gianluca.
Sicuramente.
Si spera. Nel frattempo si continueranno le iniziative di solidarietà, anche benefit per loro.
Sì, per esempio a Bussoleno ci sono degli striscioni appesi nelle strade che ricordano i 80 arrestati, così sono definiti, perché a tutti gli effetti sono notabili, sappiamo benissimo che chiunque di noi si poteva trovare in quella condizione, in quella giornata, e quindi sono uno di noi.
È importante anche sentirlo riguardo al discorso che facevi prima della paura di denunce o di... No, cioè, sapere che si è parte del movimento, che appunto...
Certo, ma sai, la repressione fa il suo mestiere proprio in questo senso, no? Per cui ricordiamo che qui non è che siamo una popolazione di persone abituate al conflitto sociale, non siamo la metropoli di Torino e le persone si sono sempre mosse magari all'interno delle proprie categorie. Questa è una lotta che invece ha messo insieme più categorie, che ha anche spostato un po' la capacità di conflitto, anzi diciamo che l'ha spostata la polizia. Man mano che ci hanno aggredito in forma più massiccia, il movimento ha sviluppato degli anticorpi e ha superato anche delle barriere, perché io posso raccontare, potrei raccontare centinaia di commenti che ascolto molto, delle persone di una certa età, di persone diciamo socialmente tranquille che per anni hanno fatto il loro lavoro, il loro mestiere con dignità, ma senza insomma ritrovarsi in situazioni di piazza così, che hanno modificato totalmente il modo di vedere, per esempio di pensare anche alle forze dell'ordine. Cioè c'è tanta gente che oggi li odia, e certo, li odia perché li hanno visti,
motivo,
li hanno visti
sì,
come si comportano realmente, e quanto odio c'è nei loro sguardi quando ci guardano, quando vorrebbero caricarci. Questa vicenda, insomma, secondo me da un certo punto di vista è tornata utile.
È positiva, certo. No, quello che dicevi tu è molto giusto, nel senso che la cosa buona del TAV è che perlomeno ha risvegliato una coscienza civile nella valle, questo sicuramente, questo c'è che probabilmente cercavi di, se vogliamo, riassumere, no?
Sì.
C'è una...
Sì, perché ma questo non perché siamo speciali, questo perché le lotte fanno quello, fanno crescere, capire le cose, restituiscono un senso critico a tutte le persone che poi lo condividono, lo diffondono nelle loro famiglie, nei loro ambiti di lavoro, ed è così che in una giornata come il 3 luglio potevi avere una madre alla centrale, un padre alla Ramat e un figlio a Giaglione.
Certo.
E questa è la forza di questo movimento.
Certo. Era tutti in rete.
Senti, beh, insomma, un po' speciale la valle, dai.
La valle è speciale perché ha una storia speciale, perché qui si sono combattute le battaglie partigiane, e che quindi, e questo è molto vivo, se le persone venissero in valle a guardare com'è la composizione, anche i nomi delle strade e anche le commemorazioni diciamo istituzionali che si fanno il 25 di aprile, per fare un esempio, dove vengono ancora date medaglie in onore dei caduti partigiani, a persone che sono i nipoti, i figli, i pronipoti, è molto viva ancora. Ricordiamo che alla fine 60 anni non sono così tanti, e ci ricordo ancora molto vivo di quella che è stata l'occupazione nazifascista, di quella che è stata la capacità di intere generazioni di ventenni che si sono sacrificati per difendere questa terra. E quindi quando alla Ramat il 3 luglio alcune donne anziane dicevano che quello che hanno visto, e cioè le cariche dei finanzieri in paese, e non lo vedevano dall'occupazione nazifascista, non è una frase fatta, è una realtà, perché purtroppo le persone armate così non possono che rimandare alle immagini tragiche di quella che è stata l'occupazione nazifascista in Italia. La stessa cosa era successa quando ci fu la militarizzazione di Monpantera nel 2005, i commenti erano gli stessi, con la differenza che questa volta loro sono andati molto più sul pesante e quindi hanno esacerbato ulteriormente gli animi caldi. E poi questa valle ha espresso anche negli anni 70 dei movimenti giovanili non da poco, che comunque facevano una critica radicale allo stato delle cose. Queste persone vivono in valle, sono accolte dalla valle, perché sono figli della valle, e qui non si va tanto per il sottile, perché sai cosa si guarda? Si guarda poi perché uno fa le cose. Se uno fa le cose per il profitto, riceve un giudizio; se uno fa le cose perché ci crede, la gente cerca di capire le motivazioni. Ha accolto anche i cosiddetti figli che sbagliavano, e quindi questa un po' è la valle, e anche questa lotta non fa altro che continuare in questo senso, insomma, la storia di una popolazione comunque montanara, montagnina, testarda, fiera, che non certo non permetterà ai mafiosi e agli sbirri di tenere in scacco.
Certo. Senti, chiudiamo magari con un calendario delle prossime iniziative. Cosa?
Iniziative proprio definite, al momento ancora non ce ne sono, se non l'inizio del campeggio intorno all'area della centrale, il 15, venerdì. E quello che posso dire è che venerdì, perché è l'unica cosa che al momento mi risulta di confermato, è che alle ore 18 ci sarà Zucchetti, Massimo Zucchetti, docente universitario, tecnico, che terrà una lezione sugli effetti dei gas lacrimogeni che sono stati usati contro la popolazione inerme. Ha precisato il professor Zucchetti che vuole tenere questa lezione nei pressi dove ci sono gli schieramenti delle forze dell'ordine, e nella sua speranza, insomma, che questi sentendo si rendono conto di che cosa fanno quando sparano i candelotti, non solo del male che fanno a noi che li subiamo, ma anche a quello che fanno a loro stessi, perché comunque li respirano anche loro. Un po' l'apertura del campeggio quindi è su un argomento di stretta attualità, e poi è tutto un po' da costruire, perché insomma il campeggio è sempre stato fatto in luoghi dove avevamo già sperimentato la logistica, diciamo, mentre in questo caso è tutto da vedere. Dobbiamo cercare ancora acqua e luce. Stamattina so che si muovevano da un punto di vista istituzionale, quindi tramite il non amico sindaco di Piemonte, Pinard, e mentre un'altra squadra di ragazzi stanno in questo momento decespugliando l'area che poi ospiterà le tende e le strutture logistiche del campeggio.
Quindi campeggio in via di definizione a partire da venerdì.
Sì.
E invece leggevo sempre su nota.info che si stanno preparando anche le giornate in memoria del G8 di Genova. E si prevede,
sì, c'è questa proposta che non dicevo perché non è ancora confermata, io l'abbiamo discussa ieri sera, che praticamente spostare la grande manifestazione in ricordo dei 10 anni, insomma, dei fatti di Genova, che dovrebbe essere intorno al 23, 24, insomma 25, sabato, domenica, quelle date lì, c'è una richiesta di spostarlo in Valsusa, e quindi è tutto un po' da vedere, intanto capire se questa proposta è accettata da tutti. Noi come Valle l'abbiamo accettata, ma insomma tutte le aree che la stavano preparando a Genova, e poi capire anche dove poter fare una manifestazione di questa portata, che sarebbe insomma anche numericamente non indifferente, capire all'interno di quelle che sono insomma i nostri paesi dove poterla, che ovviamente deve essere fatta nei pressi di Piemonte, che però sicuramente non avrà le caratteristiche dell'assedio, perché l'assedio lo dobbiamo fare noi valsusini quando lo decidiamo, con queste piccole pratiche di assedio,
essendo quotidiano l'assedio che fanno loro, insomma la militarizzazione che fanno loro, potrebbe essere insomma quotidiano l'assedio da parte di chi si trova a doverlo subire questo.
Sì, però diciamo che il ruolo del corteo sarebbe poi quello invece di dare modo a chi segue questa nostra realtà da fuori di venire a vedere e venire a portare una solidarietà. Insomma, non si chiede, sarà una giornata come la fiaccolata di Torino, non potrà essere, non credo che possa assumere connotati diversi, anche perché noi abbiamo sempre bisogno di controllare quello che succede, anche quando facciamo questi assedi organizzati. E quindi penso sia insomma un po' così. Questa però sarebbe un'occasione importantissima, perché ritornerebbe la Valsusa al centro dell'informazione, magari una volta tanto non troppo distorta, e quindi ci auguriamo che vada a buon fine, possiamo vedere qua le persone che comunque ci hanno sostenuto, tutti i coordinamenti anche legati alla città di Genova, legati a quello che era il movimento del G8 all'epoca, sapendo che appunto la Val di Susa in questo momento ha questo ruolo diciamo di luce rispetto a tanti altri movimenti, perché è un movimento che dura da 20 anni, perché è un movimento che ha portato a casa numerose vittorie, e soprattutto perché siamo nell'occhio del ciclone, siamo in questo momento sotto occupazione militare, e questo non è tollerabile. Allora sarà importante che quella che fra virgolette definisco società civile, legata anche ai movimenti di Genova e dintorni, insomma venga un po' a concretamente a vedere come siamo messi, ecco.
Certo, ti ringraziamo per questo tuo quadro assolutamente completo ed esaustivo sulle ultime notizie dalla Valle, insomma.
Ci risentiremo sicuramente.
Sì, a presto, appena ci saranno definizioni ulteriori, perché veramente dipende anche dalla possibilità che da oggi, come andrà oggi anche al comune lì a Chiomonte, perché abbiamo bisogno ovviamente dell'acqua, dei cessi, insomma di tutta quella logistica che non è che si può improvvisare in un territorio che insomma chi conosce sa che e quindi, però poi a breve ci saranno tutte le altre iniziative, ci sarà il manifesto del campeggio, avremo modo poi di collegarci quando vorrete dal 15 in poi a dare novità.
Perfetto, nel frattempo ricordiamo che è attivo un conto corrente solidale per gli arrestati del 3 luglio che si trova online facendo una breve ricerca, per cui anche loro, appunto, le persone che sono state
arrestate. Sì, l'invito è a tutte le
vicine.
Persone di scrivere proprio con carta e penna a queste persone, anche se non le si conosce, perché c'è bisogno di sostegno. Volevo solo dire ancora un'ultima cosa, che ieri ricorreva l'anniversario della morte di Sole.
Perfetto, volevo dirlo io in chiusura.
Guarda, ci dai un aggancio per la prossima notizia, appunto.
Come?
Ci dai un aggancio per la prossima notizia.
Sì, perché diciamo che insieme a Baleno sono state le prime due vittime della
repressione,
no? E di tutto quello che si è sempre mosso intorno a questa vicenda.
E dell'assurdo, quindi, insomma, castello giudiziario costruito.
Sì, le prove granitiche che aveva l'Audi nel 98, che poi insomma decaddero quando però avevamo avuto già due morti. Io penso che gli inquirenti e la magistratura, poi l'Audi è anche morto, però insomma le colpe rimangono, anche se si muore. Ce li hanno sulla coscienza, continuano ad averli, e noi ce li ricordiamo bene, perché abbiamo capito proprio attraverso la montatura che si fece in quel 1998 di quanto era importante per loro imporre quest'opera, cioè degli interessi, c'erano talmente interessi così grossi che si è potuti arrivare allo sfascio di fare degli arresti scriteriati, di contornarli di accuse ancora peggiori, perché ricordo che questi furono accusati insieme poi anche a Silvano Pellissero di appartenere ai fantomatici lupi grigi, quindi un'associazione sovversiva, una banda armata, quando insomma erano tre ragazzi generosi che a loro modo vivevano. Quindi io voglio ricordare soprattutto Sole, perché avevo avuto modo di conoscerla proprio perché mentre era detenuta alle Vallette avevo scritto insieme a tutte le altre persone che la scrivevano, e poi l'avevo conosciuta quando era agli arresti domiciliari nel luogo dove poi si è suicidata. E quindi l'invito è comunque di scrivere alle persone detenute, perché un sostegno è sempre importante quando ci si trova in condizioni di restrizione della libertà.
Guarda, ricordiamo l'indirizzo: Casa Circondariale Lo Russo e Cotugno, via Pianezza 300, 10.151 Torino, è l'indirizzo, e vale per tutti: Marta Bifani, Roberto Nadalin, Salvatore Soru e Gianluca Ferrari. Per cui Casa Circondariale Lo Russo e Cotugno, via Pianezza 300, 10.151 Torino, per completare l'informazione, no, che stavi dando tu.
Sì,
non potevamo che sottoscrivere quello che stavi dicendo, quindi grazie anzi a te per questa testimonianza, questo ricordo, anche appunto
di
avendo
Sole
vissuto in prima persona anche quei momenti.
Grazie.
Va bene, vi ringrazio. Sempre notava della Valle che resiste.
E anche da Torino, che insomma, è un balzo nell'etere. A risentirci. Ciao.
Ciao.